File 31, pagina 219, diciottesimo, l'alimentazione. Le tabelle alimentari. I regolamenti dei campi di concentramento prevedevano delle precise tabelle alimentari preparate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che distinguevano fra sudditi di stati nemici e non. Come abbiamo visto, i civili ex jugoslavi non venivano considerati sudditi di stati nemici e quindi non godevano della tutela e dei controlli delle organizzazioni internazionali, come la Croce Rossa Internazionale. Forse anche per questo le tabelle alimentari allegate a differenti relazioni governative o dell'esercito sono differenti fra di loro, con assegnazioni che vanno da una relativa abbondanza a una assoluta deficienza, in una grande confusione burocratica più o meno voluta. Le tabelle alimentari per internati civili distinguevano per età, condizioni di salute, condizioni di internamento, repressivi e protettivi, lavoratori e non lavoratori. Le reali condizioni alimentari nei campi. Come abbiamo visto, una serie di testimonianze e documenti del campo di Gonars ci dice che molti internati, negli anni 1942-43, morirono di fame e debilitazione. Una situazione simile si trova anche in altri campi, sia quelli amministrati dall'esercito che quelli del Ministero dell'Interno. Presenteremo alcuni esempi a testimonianza che il problema era generale, perfettamente conosciuto dagli organi competenti e funzionale ad una strategia di controllo degli internati. Il campo di Arbe. Quando alla fine di luglio arrivarono ad Arbe i primi internati, le cucine consistevano in padiglioni di legno aperti con focolari di pietra accatastata. Le caldaie per cucinare erano ricavate da bidoni di benzina segati in due parti. Un quadro pesante delle condizioni alimentari dei campi, con particolare riferimento ad Arbe, era quello descritto nella già citata relazione dei cattolici di Lubiana presentata dalla Santa Sede al Comando Supremo nell'autunno 1942. Le condizioni di vita dei campi di concentramento non sono buone. Tutti soffrono moltissimo. La mancanza di nutrimento non è il peggiore male per gli adulti, bensì per i bambini. Vi sono nei campi di concentramento moltissime cose che richiedono un urgentissimo miglioramento perché questi non divengano degli accampamenti di morte e di sterminio. Ecco i provvedimenti più urgenti da farsi. 1. I bambini dovrebbero essere immediatamente rimandati a casa assieme alle loro madri. I bambini nella più tenera età, i lattanti, diverse decine ne sono nati negli accampamenti stessi, non possono vivere col nutrimento che ivi hanno a disposizione. Di latte non ne possono avere neppure una goccia. Per questa ragione i bambini muoiono. Le peggiori condizioni regnano nel campo di concentramento di Arbe. Questa situazione di Arbe era confermata anche da fonti interne all'esercito. In un promemoria relativo al sopralluogo fatto ad Arbe nei giorni 14-19 novembre 1942, ventesimo, il capitano medico Carlo Alberto Lang, mettendo in evidenza come l'alimentazione insufficiente, unita alla dispersione di calore dovuta ai rigori della stagione e alla permanenza sotto tenda, determinasse un indebolimento che esponeva gli internati a ogni malattia, concludeva: le condizioni surriferite depauperano gli organismi obbligandoli a vivere, dopo aver consumato tutte le loro riserve organiche a spese dei loro tessuti. Si hanno così casi di cachessia e di edemi da fame, sui quali trovano facile innesto altre malattie. Il campo di Renicci. Per Renicci, particolarmente impressionante, è una segnalazione della Croce Rossa al Ministero degli Affari Esteri, e da questi al Ministero dell'Interno in data 18 gennaio 1943. La Croce Rossa italiana è stata informata che il campo di concentramento di internati civili di Renicci, Arezzo, si troverebbe in condizioni miserevoli di vita tali da impietosire gli abitanti del villaggio stesso. Si tratta di internati ex jugoslavi, pare provenienti da Gonars, All'ufficio prigionieri della Croce Rossa italiana risulta soltanto l'elenco di 201 internati, in base all'elenco di passaggio trasmesso dalle autorità militari. Da notizie attendibili, parrebbe che detti internati siano ridotti perfino a nutrirsi di ghiande. Pregasi fornire cortesemente notizie al riguardo. Per capire il riferimento alle ghiande, vale la pena ricordare che il campo di Renici si trovava in un bosco di querce. Da questa segnalazione emerge chiaramente l'impossibilità da parte degli organismi internazionali di conoscere direttamente la situazione dei campi per internati civili. La Croce Rossa italiana viene a conoscenza di situazioni particolarmente drammatiche indirettamente, è costretta ad usare il condizionale e non è neppure approssimativamente a conoscenza del numero degli internati. Infatti in questo periodo gli internati a Renici erano quasi 4.000. I campi dell'Italia meridionale. Per quanto riguarda i campi dell'Italia meridionale, una lettera del Ministero dell'Interno al Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 23/1943 presentava una situazione altrettanto grave, poiché i generi alimentari previsti dalle tabelle ufficiali non venivano consegnati e gli internati erano ridotti a rovistare fra i rifiuti. Le condizioni alimentari delle colonie di confino e dei campi di concentramento, specialmente quelle di Ponza, Ventotene, Ustica e Ferramonti Tarsia, in questi ultimi tempi si sono notevolmente aggravate perché alcuni generi razionati e contingentati di fondamentale importanza per l'alimentazione, come le patate, i legumi, i formaggi, le uova, i grassi, eccetera, non vengono assegnati da qualche mese. Tenuto presente che l'alimentazione dei confinati ed internati si basa quasi esclusivamente su tali generi, ne deriva che, non rimanendo che la semplice normale razione di pasta e di pane ed un po' di verdura, quando è possibile acquistarla, si verificano casi di denutrizione di confinati ed internati, che talvolta ricercano perfino tra i rifiuti qualche cosa da sfamarsi e financo di altri che commettono deliberatamente infrazioni disciplinari per essere rinchiusi in carcere, dove ricevono una maggiore razione di pasta e di pane. Allo scopo di eliminare tali inconvenienti, si prospetta a codesto ministero l'opportunità che ai confinati e agli internati nei campi di concentramento e nelle colonie sia concessa la stessa assegnazione di pane che viene data ai detenuti. Sembra dunque che essere detenuti fosse preferibile, almeno dal punto di vista alimentare, che essere internati. La risposta del Ministero dell'Agricoltura, arrivata quasi 2 mesi dopo, il 12 maggio 1943, fu negativa, con la motivazione che gli internati, a differenza dei detenuti, avevano la possibilità di integrare il trattamento alimentare acquistando i generi non razionati. Solo per quanto riguarda i confinati di Ustica si dava disposizione alla sezione provinciale dell'alimentazione di Palermo di aumentare la razione giornaliera di pane a grammi 300 pro capite, in considerazione della grave malattia da cui la maggior parte di essi risultano affetti. Non sappiamo quale fosse la grave malattia dei confinati di Ustica, ma se si curava con una maggiore razione di pane, probabilmente era qualcosa che aveva a che fare con la fame. Per quanto riguarda un altro campo di concentramento del Ministero dell'Interno, quello di Tossicia, in provincia di Teramo, la situazione era altrettanto tragica, come documentiamo nell'appendice l'internamento dei Rom della provincia di Lubiana. La situazione alimentare a Gonars. Il sottotenente Emilio Consonni, nominato ufficiale di commissariato addetto al vettovagliamento della truppa e degli internati, così racconta come si svolgeva l'approvvigionamento alimentare nel campo di Gonars, situazione che sembra improntata, in base al suo racconto, a una certa normalità. Le tabelle alimentari della truppa e degli internati, fissate da tabelle ministeriali, erano ritirate al magazzino viveri dai capi cucinieri dei rispettivi campi. Con l'ausilio di alcuni prigionieri da loro scelti, provvedevano così alla preparazione, confezione e distribuzione dei pasti. I viveri base erano forniti dal commissariato di Trieste: olio di oliva, formaggio grana, zucchero, conserva e pasta. Il pane e la carne venivano portati da Palmanova 2 volte alla settimana. Per il grave problema dei trasporti, la verdura era la più difficile da portare al campo. Veniva acquistata giornalmente sui mercati di Chioggia e Palmanova. Il campo era dotato di un solo automezzo, un camion Fiat Ter, residuato della guerra 1915-1918 e di alcune carrette trainate da muli. Eppure molte testimonianze, sia di internati che di soldati o gente del luogo, descrivono una situazione dell'approvvigionamento alimentare ben diversa. L'alimentazione dei bambini. Il campo di Gonars aveva delle mucche, affidate a 3 stalle del paese. Tutte le mattine e alla sera un soldato alla guida di un cavallo trainante un carro a cassone, coperto da un telo, faceva il giro delle 3 stalle a raccogliere i bidoni contenenti il latte della mungitura delle mucche e lo trasportava al campo. Egidio Locati, il sergente responsabile della gestione dei 3 spacci interni al campo, ricorda che le mucche erano in tutto 24. Per valutare il significato che 24 mucche potevano avere nell'approvvigionamento alimentare del campo di Gonars, nell'inverno 1942-43 bisogna tener presente che, come abbiamo già visto, i bambini internati in quel periodo erano circa 1600. Una mucca in quegli anni poteva fare 8-12 litri di latte, diciamo 10 litri di media al giorno, senza considerare che la resa non è la stessa tutto l'anno. Dunque 240 litri al giorno in tutto. Se i bambini erano 1600, avevano a disposizione 15 cl, circa 150 grammi, al giorno ciascuno, un bicchiere da tavola. Le tabelle alimentari redatte dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste prevedevano per i bambini internati da 0 a 3 anni grammi 500, circa mezzo litro giornalieri, più grammi 250 per i bambini allattati artificialmente. Oltre i 3 anni non si sa in base a quali criteri dietologici queste tabelle non prevedevano il latte. Invece, la tabella alimentare per bambini nei campi di concentramento per internati civili, allegata dal generale Roatta alla sua relazione del 16 dicembre 1942, in risposta alla Santa Sede, prevedeva una distribuzione giornaliera di latte da 1000 grammi dalla nascita ai 6 mesi, a 1250 grammi fino a un anno, a 500 grammi da 1 a 2 anni, a grammi 300 fino a 5 anni. È chiaro che queste quantità non potevano essere fornite ai circa 1600 bambini dalle 24 mucche del campo di Gonars. Teniamo conto inoltre che nel campo in quei mesi nacquero ben 53 bambini, che secondo le tabelle alimentari di Roatta avrebbero avuto diritto ognuno almeno a 1000 grammi di latte. Da soli, questi neonati avrebbero richiesto più di un quinto della produzione giornaliera delle 24 mucche. Tuttavia, coerentemente con l'abitudine degli alti comandi, a più volte rilevata, di dare agli enti internazionali e alle istituzioni umanitarie informazioni false o non verificate sulle condizioni degli internati civili, il generale Robotti, in riferimento alla protesta del Vaticano più volte ricordata, il 30 novembre 1942 così scriveva al generale Roatta: «L'alimentazione è quella stabilita a seconda della posizione di ogni singolo internato. Per i bambini le tabelle viveri scalari assicurano sino all'età di 5 anni una distribuzione giornaliera di latte che va da 1 kg a grammi 300 e si può dire che in un certo senso sia abbondante». Per valutare questa affermazione di Robotti, che sarebbe stata ripresa da Roatta, si può citare una lettera di padre Tomek, che visitò il campo di Gonars nel febbraio del 45. «I lattanti ricevono un po' di latte, ma questo non riesce a salvarli dal deperimento». Nelle memorie di alcuni internati c'è il ricordo di questa tragica situazione. Così racconta Ivanka Rus: «Quando arrivarono gli internati da Arbe, mi ricordo che portarono un bambino. Era nato là e i suoi genitori erano morti. era solo pelle ed ossa. Poi morì anche lui. Gli italiani chiesero ai medici sloveni, che erano là internati, perché mai morissero tanti neonati. Questi risposero che era colpa della fame, che le puerpere non avevano il nutrimento adatto e che anche i neonati ricevevano soltanto, sì o no, un bicchiere di latte al giorno. Come si poteva pensare che sarebbero vissuti? Negli atti di morte del comune di Gonars, riguardanti gli internati del campo di concentramento, è registrata la morte fra il novembre del 1942 e il giugno del 1943 di almeno 71 bambini di meno di un anno, quasi tutti con la diagnosi di atrofia o atrofia grave, cioè per la scarsa alimentazione. 28 di questi bambini erano nati ad Arbe, 2 erano nati a Monigo di Treviso, 22 erano nati a Gonars, dove quindi iniziarono e conclusero la loro breve esistenza. L'alimentazione degli adulti. Per quanto riguarda l'alimentazione per gli adulti, Gino Budai, uno dei soldati di guardia al campo, una cosa che ricordo molto bene, sono tutti i camion che arrivavano al campo carichi di grosse zucche destinate agli internati. Il loro vitto non era granché e nemmeno era sufficiente. Jose Koren, internato nel luglio 1942. Ascoltammo il capo cuciniere che ci disse quale sarebbe stato il nostro vitto e quanto avremmo ricevuto. Una piccola pagnotta di circa 100 grammi di peso per tutto il giorno. Al mattino un gavettino di caffè fatto con il surrogato e, due volte al giorno, del brodo chiaro con uno strano miscuglio di zucche, cavoli e cappucci in cui nuotavano alcuni risi e maccheroni. Poi, dopo qualche giorno, vedemmo che il tutto, per quanto riguarda il valore calorico, era appena sufficiente per vivere a stento. La qualità del cibo era sospetta. Moltissimi soffrivano di dissenteria, parecchi anche della forma sanguinante. Questo fatto causò la morte di alcuni fra i più deboli già nei primi tempi. Il fisso decrescente. Tutte le testimonianze ricordano che la minestra era poco nutriente in quanto costituita soprattutto da verdure con pochissima pasta o riso. Nella distribuzione della minestra, alle 11:30 nello spiazzo davanti alla cucina, veniva seguito un ordine ben preciso. I primi erano i capi baracca che ricevevano la razione più densa, fino all'orlo della gavetta. Seguivano gli internati impiegati negli uffici al comando militare del campo, i medici e gli infermieri, gli ammalati delle infermerie e gli aiutanti dei laboratori di sartoria e calzoleria, gli internati addetti alla pulizia esterna del campo e quelli che pompavano l'acqua dai pozzi artesiani, che ricevevano il fisso fino a metà gavetta. Ciò che rimaneva nel pentolone era ben poco e poco denso. I cuochi con i mestoli continuamente mescolavano il fondo per distribuire nel modo più equo al resto degli internati, che quindi ricevevano un brodo con qualche maccherone e alcuni risi. Probabilmente con questo metodo molto spiccio del fisso decrescente che si mettevano in pratica le disposizioni delle tabelle alimentari differenziate fra repressivi, protettivi, lavoratori e non lavoratori. Adolf Lapornik ricorda come gli internati si erano auto-organizzati per una distribuzione più egualitaria possibile delle razioni. Il problema più importante era il cibo. Ci davano una pagnotta che non saprei proprio quanto pesasse e un pezzo di formaggio. Questi non erano tutti uguali e così nella nostra tenda avevamo stabilito che ogni giorno uno di noi a turno avrebbe potuto scegliere per primo. Il brodo era in prevalenza acqua con dentro, a mio avviso, una decina di maccheroni. Qualche volta ci veniva dato un pezzettino di carne a mezzogiorno, non alla sera. Al mattino c'era il caffè fatto con il surrogato, almeno però era caldo. Fortunatamente iniziai ben presto a ricevere dei pacchi, ciò mi aiutava a non patire troppo la fame. L'importanza dei pacchetti. Questa ed altre testimonianze mettono in evidenza come i pacchi mandati dai familiari o dalle organizzazioni del Fronte di Liberazione o da comitati di assistenza cattolici fossero un'importante risorsa contro la scarsità di cibo. Purtroppo non tutti avevano la possibilità di ricevere i pacchi. Ivanka Rus, internata a Gonars nell'autunno del 1942, ricorda un episodio tristissimo. I bambini avevano i pancini gonfi, la scabbia e tanta paura. Un giorno una della nostra baracca ricevette un pacco. Quelli di Kabar l'aggredirono come lupi. Il pacco si ruppe ed in pochi minuti non rimase più nemmeno una briciola. Tornò piangendo nella baracca con la scatola vuota in mano. Ricordo che cercavano anche nelle immondizie. Mangiavano le bucce delle arance e dei limoni e addirittura il cartone delle scatole. C'era una sentinella che li rimproverava e li picchiava con un bastone, dicendo che non dovevano mangiare quelle cose, ma essi non sentivano e continuavano a mangiare. Erano così deboli. Kabar è il paese vicino a Fiume, i cui abitanti, come abbiamo visto, erano stati deportati in massa. Non era rimasto nessuno al paese che potesse mandar loro dei pacchi. La scena sconvolgente che Ivanka Rus racconta sembra venir fuori da un altro mondo, e invece è successo proprio qui, nel centro del Friuli, 60 anni fa. Slavko Malnar era uno di quei bambini e in una sua commovente testimonianza che riportiamo in appendice conferma questo racconto. Fra i 420 morti del registro degli atti di morte del comune di Gonars, oltre il 90% erano del distretto di Fiume e della zona di Kabar in particolare. Che al campo di Gonars la situazione alimentare fosse gravissima e l'unica speranza di sopravvivenza fossero i pacchetti da casa, che però non tutti potevano ricevere, è confermato anche dalla relazione di padre Tomek, uno dei sacerdoti che visitarono il campo nell'inverno del 1943, il quale sosteneva anche che molti pacchi inviati non erano mai arrivati al campo. Ancor peggio è il mangiare, è del tutto insufficiente. Al mattino caffè nero, a mezzogiorno e di sera minestra, ma è meglio dire acqua nella quale nuotano un paio di chicchi di riso e due maccheroni. A ciò si aggiungono 200 grammi di pane. La gente è affamata, ma forse è meglio dire che muore di fame. Le donne in lacrime mi hanno fatto vedere quando cercavano invano un po' di fisso nella razione del mezzogiorno e della sera e sospirando dicevano: «Oh, se potessimo almeno due volte al giorno saziarci di patate». Queste famiglie non hanno nessuno che possa mandargli i pacchi perché le loro case sono state bruciate e i parenti sparpagliati. Se hanno ancora qualche conoscente, questi non sanno dove si trovano. La posta in quella regione non funziona. I lubianesi e alcuni altri internati sloveni ricevono saltuariamente dei pacchi che vengono loro mandati dai familiari. Purtroppo raramente ricevono ciò che è stato inviato loro, perché molti pacchi si sono smarriti. Dove? A Trieste o già a Lubiana? Non lo sappiamo. In questa situazione, molto importante, era la solidarietà fra internati. Molte testimonianze ricordano che il contenuto dei pacchi veniva spartito anche con quelli che non ne ricevevano. Così ricorda Pepka Malavasic. Mi arrestarono il 6 novembre 1942. Ci condussero poi al campo di Gonars. L'impressione fu terribile. Restammo al campo di Gonars 6 mesi. Il cibo era pessimo. Per lo più ce ne stavamo nei letti a castello, così almeno non sprecavamo energie. Però la scarsità di cibo ci debilitava. Nella cantina non c'era granché da comperare, così il denaro non mi serviva. Nei pacchi ci mandavano delle croste secche, frutta secca e talvolta anche qualche pezzo di lardo, se qualcuno ne aveva. Alcune internate della baracca non ricevevano il pacchetto e allora solidalmente si divideva quello che ci veniva spedito. Jose Koren, arrivato a Gonars all'inizio dell'estate 42. Nella nostra tenda eravamo in 16. Metà riceveva i pacchetti, l'altra metà no. Si metteva tutto insieme e si divideva in parti uguali senza fare alcuna distinzione ideologica. Questo senso di solidarietà si allargò anche alle baracche. C'erano alcuni di Lubiana che ricevevano i pacchi, mentre altri della provincia non ricevevano nulla. La cantina. Chi aveva dei soldi, trasformati all'arrivo al campo in buoni, poteva rifornirsi allo spaccio. La cantina, come viene ricordata dagli internati, che però forniva scatolette molto costose e spesso scadute. Chi possedeva qualcosa, prima o poi la vendeva per un pezzo di pane in più, come ricorda l'ex internato Karel Stirn. Mi ricordo bene di un giovane di Lubiana che a lungo custodì l'anello d'oro della sua fidanzata e alla fine lo vendette per comprare il pane tostato. Lo vidi poi piangere ogni volta che mangiava del pane. La possibilità di comprare viveri, ancorché di scarsa qualità, nello spaccio, ebbe un ruolo importante nella sopravvivenza nel campo. Vale la pena ricordare che ciò costituiva una vera e propria discriminazione di classe fra internati ricchi e poveri, e ciò probabilmente era una cosa voluta dai comandi militari, in quanto corrispondeva ad una strategia di divisione degli internati, funzionale al controllo dei campi. Così aveva scritto, nel dicembre del 42, il generale Gianni nella sua relazione sul campo di Arbe. Nel dicembre del 42, dopo un'impressionante descrizione delle condizioni degli internati. Solo gli internati che ricevono pacchi di generi alimentari o che possono acquistare viveri agli spacci si trovano, dal punto di vista fisico, in migliori condizioni. Pagina 229.